la Mariologia Colbiana e il vero volto del femminismo. Articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice. Numero 3 del 2024. Seconda parte. Immacolata, un nome scomodo. Se ci soffermiamo anche solo sul nome Immacolata, esso rappresenta un contrasto inaccettabile per un'ideologia determinata a negare il peccato originale e la fede dogmatica nella rivelazione. Il venerabile Fulton Sheen, in riferimento alle apparizioni di Lourdes, dove la Madonna rivelò il suo nome proprio a Santa Bernadette, scrisse: «Nello stesso momento in cui il mondo negava la colpa d'origine e senza saperlo diceva che ogni persona nasceva senza peccato originale, la nostra Madre Benedetta dichiarava: "Io sola sono l'Immacolata Concezione". Notate che non disse "io sono stata concepita immacolata". Come l'essere è l'essenziale natura di Dio, così l'Immacolata Concezione è il naturale privilegio di Maria. Se ella sola fu concepita immacolata, allora ogni altro essere umano nasce col peccato originale. Se non vi è peccato originale, allora ognuno è concepito immacolato. Il reclamare questo privilegio come suo significò implicita condanna delle idee che iniziarono il nuovo mondo anticristiano. San Massimiliano penetrò ulteriormente tale mistero storico e teologico e comprese bene che il mondo deve ritornare a Dio e questo deve avvenire per mezzo dell'Immacolata, che questa è l'ora dell'Immacolata. Il mistero dell'Immacolata, pertanto, rimane un rimprovero continuo a tutte le ideologie che hanno cercato di far dimenticare all'uomo il suo stato naturale di creatura e di dipendenza dal Creatore. Un mistero, pertanto, impenetrabile a coloro che combattono proprio l'ordine di Dio e il bisogno di redenzione dell'uomo. Il solo nome Immacolata rievoca l'esistenza di una macchia, e la macchia è sinonimo di peccato, ossia di male morale. Immacolata, perciò, è sinonimo di senza peccato. Un femminista non potrà mai accettare di invocare e venerare un tale titolo così pieno di significato e opposizione al peccato. Il termine Immacolata, da se stesso, sembra esprimere il contenuto più pregnante dell'intero mistero della Madonna, così come si evince dall'insegnamento colbiano. L'Immacolata è la creatura perfettamente redenta, capolavoro della redenzione, redenta dal Figlio in modo preventivo e perfetto. Per nessun'altra persona ebbe un grado più eccellente di mediazione come per Maria, e ancor più Immacolata è il nome che la definisce in modo essenziale. L'Immacolata ci eleva subito alla visione grandiosa della teologia francescana che afferma il primato assoluto di Cristo e di Maria, per cui tutto il creato è stato fatto per Lui. Omnia per ipsum, e per lei, la madre genitrice di lui, da Dio voluta con lui, uno e odenque decreto. Per cui tutto il creato non può non avere sempre in lui e attraverso di lei la sua consistenza. Omnia in ipso constant. l'Immacolata Concezione viene ad essere, così, la riduzione teologica a nozione chiara e distinta di tre rivelazioni bibliche: la donna nemica vittoriosa del serpente infernale, la donna piena di grazia, la donna vestita di sole. L'Immacolata è la riparatrice, accanto al Redentore, di quella terribile realtà della caduta di Adamo ed Eva, e si presenta come l'unica persona umana straordinaria, unica creatura intertestamentaria, pensata e voluta da Dio ab inizio e tante secula. Da Lui progettata con il Verbo incarnato uno e odenque decreto per l'incarnazione, in unione vitale con Dio uno trino, con Dio Padre, di cui è figlia, con Dio Figlio, di cui è madre, con Dio Spirito Santo, di cui è sposa, in rapporto vitale con la Chiesa e con il genere umano, di cui ella è madre nell'ordine della grazia. San Massimiliano non solo venerava e divulgava in tutti i modi la devozione e la conoscenza di questo mistero, ma lo amava, fino a definirsi lui stesso folle dell'Immacolata. Egli era ben convinto che il mistero dell'Immacolata era l'antidoto scelto da Dio per tutte le eresie del nostro tempo, poiché l'Immacolata, unita al suo divin figlio con vincoli di sangue, viene associata a lui nel mistero della salvezza, nella lotta contro il male, nel trionfo del bene, nuovo Adamo, nuova Eva, insieme nella grazia, insieme nel dolore, insieme nella gloria, sul Calvario come in cielo, sempre uniti, e oggi anche negli attacchi dei miscredenti, e noi potremmo aggiungere negli attacchi del femminismo radicale, perché contro chi si accaniscono le forze del male e dell'errore? Contro Cristo, la Madonna e il Papa. La stampa atea, materialista, massone, diffonde gli errori contro la religione e la fede, combatte la Chiesa e il Papa, vuole cancellare dalla terra il nome di Cristo e della Madonna. Si servono di tutti i mezzi, stampa, radio, cinema e spettacoli per diffondere la miscredenza e deridere i fedeli. L'opposizione è netta e di frontale battaglia. Pensiamo poi alla presenza del serpente sotto i piedi immacolati di lei, in quella raffigurazione che il santo martire polacco voleva venerata in tutti i locali delle sue città dell'Immacolata. Sia le statue che le immagini e le medaglie miracolose erano la sintesi di questo mistero di vittoria della donna del protovangelo, di colei che nel libro della Genesi è presentata come la donna che, unita al figlio con il suo piede immacolato, schiaccerà il capo al serpente. Nel paradiso terrestre il demonio vide una donna e la ingannò con lo stesso inganno con cui egli aveva peccato. Dio gli annunciò che non avrebbe vinto la lotta, dicendogli: «Essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Venne sulla terra l'Immacolata. Era senza peccato originale ed egli doveva tenersi lontano da lei. La sua rabbia andava sempre più crescendo e ora se la prende contro le anime che la servono. Già solo il nome Immacolata lo fa montare su tutte le furie. Il nome Immacolata fa andare su tutte le furie anche la cosiddetta teologia femminista, quale maschera nascosta per distruggere e invertire ogni valore morale, partendo proprio da quel paradiso terrestre dove, secondo questa ideologia rivestita di falsa religiosità, il serpente non è nemico di Dio e dell'uomo, e l'unico inganno che c'è stato è da parte di un'interpretazione secolare sbagliata del libro della Genesi, un'imposizione che avrebbe fatto convincere l'umanità dell'esistenza del peccato originale e del bisogno di redenzione dell'uomo. Questa dinamica di distruzione del pensiero cattolico si scontra senza sconti con il pensiero colbiano, capace di mostrare in modo semplice e preciso che Maria Immacolata è la chiave del mistero della ricircolazione e ricapitolazione che governano l'economia della salvezza, e che questo è il tempo di rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata. L'amicizia col serpente. Per far comprendere a fondo il vero volto del femminismo nel suo approccio al cristianesimo, è sufficiente accennare a nomi in auge, come quello di due femministe di formazione, apparentemente, teologica, come la monaca benedettina Suor Teresa Forcades e la nota scrittrice italiana Michela Murgia. Le citiamo insieme poiché a livello biblico-teologico le accomuna una stessa linea di interpretazione dei primi e fondamentali capitoli della Genesi e soprattutto nei confronti di quella che non è più inimicizia tra la donna e il serpente, ma che diventa passo fondamento della pseudo-teologia queer, in una sorta di culto del serpente. Dopo aver parlato del grande mistero dell'Immacolata e della sua vittoriosa opposizione al serpente, questa novella interpretazione del capitolo terzo del Genesi fa rabbrividire, ma contemporaneamente svela lo spessore intenzionale che muove l'attuale movimento femminista omosessualista. Il collegamento del serpente con l'ideologia queer si rivela nel fatto che in Cambogia il serpente naga ha un numero variabile di teste e si mescola tra maschile e femminile a seconda del numero delle teste. Ma il pensiero più sibillino è sicuramente riconducibile al fascino del serpente, quale simbolo di immortalità, di sapienza, autorigenerazione, conoscenza di sé, divinità femminile della fertilità e perfino di fonte di salvezza. L'identificazione del serpente con Satana, secondo la Murgia e la Forcades, sarebbe quindi un'imposizione di visione patriarcale, ma senza alcun fondamento biblico. Da qui ogni accusa all'insegnamento tradizionale viene snaturato. Nel testo La teologia femminista nella storia, lo stereotipo che la Forcades vorrebbe eliminare è il concetto stesso di teologia, partendo, in nome della parità ed uguaglianza, dal voler cancellare il concetto di un Dio creatore, capace di dare un ordine e delle leggi all'uomo e alla natura. Per la monaca, ovviamente, non esiste un dogma della rivelazione biblica, fatto nel 1870, né tantomeno uno sul canone dei libri sacri, del 1546. La lettura del capitolo terzo del Genesi, non essendo parola ispirata da Dio, è messa sotto processo con facilità. Secondo la religiosa benedettina, il testo sacro, e non a caso stiamo parlando del testo fondamentale che descrive il peccato originale, va liberato dall'imposizione patriarcale e sociopolitica che da sempre è stata imposta attraverso la presentazione di un Dio autoritario, geloso e arbitrario. Tutto viene distorto. La benedettina si appella a diverse donne che nei secoli si sono opposte a tale stereotipo, così da arrivare al XX secolo, dove diverse teologhe l'avrebbero invece liberato da questa visione patriarcale. Ecco che nella visione liberativa della Forcades, nel giardino dell'Eden c'è solo il bene e la misericordia. Nessuna proibizione di non mangiare da un albero e conseguentemente nessuno giudizio morale che possa turbare l'uomo. La confusione poi e la contraddizione è frammentaria e torna sovente nel pensiero della Forcades. In sintesi, il concetto di peccato originale è eliminato, così come viene distorto il concetto di Dio. Da qui, evidentemente, l'Immacolata Concezione, tanto più se ci si appella a una definizione dogmatica, per le femministe non può che rappresentare un qualcosa di stereotipato, prodotto di tutta questa imposizione patriarcale della lettura biblica e di una teologia che non è libera e che va cancellata. Nel testo dogmatico del 1854, di fatto, risalta luminosa la profezia del Protovangelo che, avvalorata dall'autorità dei padri della Chiesa, mette in evidenza l'annuncio del privilegio di colei a cui, come afferma il beato Papa Pio IX, fu data una grazia superiore a quella che si concede agli altri, affinché vincesse totalmente ogni specie di peccato, divenendo in tal modo la riparatrice dei suoi progenitori, la vivificatrice dei posteri, colei che l'Altissimo da tutti i secoli si era scelta e preparata. E fu da Dio preannunciata quando disse al serpente: «Porrò inimicizia tra te e la donna», che senza dubbio schiacciò il capo velenoso dello stesso serpente. Se poi guardiamo al fiat della Madonna all'Annunciazione, lo stravolgimento ideologico è portato a compimento, poiché il sì di Maria Santissima non è un consenso di obbedienza e amore in opposizione alla disobbedienza e ribellione di Eva. Per la Forcades, sulla linea di Leonardo Boff, Maria di Nazareth è donna libera, che si autodetermina poiché è lei a decidere se diventare madre e compagna di Dio. Non è certo l'ancella, la serva, l'umile creatura. Si evince subito come il femminismo radicale annuncia una liberazione, cioè una salvezza, diversa se non opposta a quella cristiana. L'equiparazione di Maria a Dio annulla quindi qualsiasi contesto di soprannaturalità e di gerarchia degli esseri, dove Dio diventa vita e amore in modo generico. La falsificazione è evidente, così come l'annullamento di ogni concetto di redenzione e di bisogno di ritorno a Dio dell'uomo. Questi assaggi del pensiero femminista contemporaneo non possono che permeare in una società dove l'ignoranza religiosa è sostenuta da un contesto ideologico che diventa religione, o più precisamente, così come disse ancora negli anni Ottanta il cardinal Ratzinger, ciò cui porta il femminismo nella sua forma radicale non è più il cristianesimo che conosciamo, è una religione diversa, una religione mondiale. Purtroppo questa nuova religione mira a sostituirsi al cristianesimo, con pratiche esterne riconosciute anche a livello sociale e perfino ecclesiale, come il matrimonio omosessuale. È una chirurgia che trasforma la donna in un uomo e l'uomo in donna, deformando ogni legge naturale e pretendendo di accogliere il diverso in ogni settore, perfino nei seminari e nei conventi. Ecco che la follia di questa ideologia si esterna in un'opposizione totale con la follia dell'Immacolata, tanto cara a San Massimiliano. Il contrasto tra l'amicizia e l'inimicizia col serpente si dilata fino all'eccesso. Non rimane che la via indicata da San Massimiliano per salvarsi. Questa è l'ora dell'Immacolata, l'unico legame e l'unica leva che ci unisce a Dio. Questa è l'unica via stabilita da Dio. Quindi il nostro fine ultimo è il Padre Celeste. L'Immacolata è la mediatrice presso di Lui, per cui ella è il nostro fine diretto. Avete ascoltato? La Mariologia Colbiana è il vero volto del femminismo, articolo di Suor Elisabetta della Santissima Trinità pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 3 del 2024. Seconda parte dell'articolo.